Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, comunicazione semantica. Da anni il mondo delle telecomunicazioni si occupa di ottimizzare la trasmissione dei messaggi comprimendo e ottimizzando i simboli trasmessi, ma se cominciassimo a dare la precedenza al contenuto del messaggio e non al messaggio stesso? Ne parliamo con Sergio Barbarossa, docente di telecomunicazioni all'Università di Roma La Sapienza. Ciao Sergio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per questo invito, mi fa piacere parlare di questo argomento, quindi grazie.
E con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Sergio.
Sergio, ti abbiamo invitato per parlare di comunicazione semantica, ma prima di cominciare puoi farci una panoramica per raccontarci da dove arriva e come è nata e cos'è?
Sì, il termine comunicazione semantica in realtà è stato introdotto molto tempo fa, direi praticamente all'inizio della storia che riguarda lo sviluppo della teoria delle comunicazioni. Le comunicazioni partirono in un anno particolare, il 1948, anno in cui Shannon pubblicò una serie di tre articoli in cui pose le fondamenta della codifica di sorgente, codifica di canale, crittografia, tutto ciò che in fondo è la base della teoria delle comunicazioni come ancora oggi noi la stiamo usando e studiando. Ed è stata una storia di grande successo partita da queste idee iniziali di Shannon. Ma in quegli stessi anni, insieme a un suo collega Weaver, Shannon e Weaver pubblicarono un libricino che fondamentalmente raccoglieva i primi articoli di Shannon, ma dicevano qualcosa in più. Weaver in particolare diceva che quando noi comunichiamo, noi facciamo questa operazione operando su tre livelli. Il primo livello, il livello più basso, se volete, che lui chiamava il problema tecnico, nelle sue parole, il livello più basso aveva a che fare con lo scambio di simboli. Supponiamo io mando un testo, no? Quindi la serie di lettere che compongono quel testo. Poi lui diceva, sopra il livello simbolico esiste il livello semantico, la semantica ha a che vedere col significato che sta dietro i simboli. Noi usiamo simboli per comunicare significati. E quindi Weaver diceva, a livello semantico ciò che è importante è che la destinazione della comunicazione sia in grado di recuperare il concetto che sta dietro la comunicazione. E poi esisteva un terzo livello, il più alto, che lui chiamava l'effectiveness level, il livello di efficacia, e intendeva quanto nella comunicazione recuperare la semantica fosse importante per rendere efficace l'operazione congiunta che sta alla base della comunicazione. Per chiarirmi con un esempio, facciamo l'esempio di un controllo di un sistema manifatturiero. Uno usa dei sensori, i sensori monitorano qualche grandezza fisica, vibrazioni, temperature, eccetera, spediscono dati a un centro di calcolo. Questo centro di calcolo prende delle decisioni e attua un controllo che serve per far funzionare correttamente, no, il processo. Ecco, il terzo livello ha a che vedere con l'efficienza che si raggiunge scambiando informazioni tra sensori, punti di controllo, comandi e così via. Questo per rifare un po' il quadro storico. Quindi è un'idea che parte da molto tempo fa. E dopodiché ci fu un primo articolo inizio anni 50 di Carnap e Barilla in cui loro tentarono di formalizzare la teoria delle comunicazioni semantiche introducendo la logica, cosa che fino a quel punto non era mai stata fatta. Però poi quest'idea non ha avuto un grande successo, è stata così un po' tralasciata per molto tempo, perché in tutto questo tempo si è invece sviluppata la teoria moderna delle comunicazioni basata su ciò che aveva iniziato a fare Shannon. Proprio nelle parole di Weaver, Shannon aveva deliberatamente deciso di occuparsi solo della comunicazione a livello simbolico, perché a quel punto lui poteva costruire una teoria basata sulla teoria della probabilità, ed era una teoria formale, rigorosa, con cui lui stabiliva tutti i principi mediante i quali noi possiamo trasmettere sequenze di simboli e recuperarli in ricezione, anche se questi simboli sono passati attraverso un canale affetto da rumori, interferenze e così via. Però poi l'idea della comunicazione semantica è un po' riuscita fuori, soprattutto in questi ultimi 2 anni, direi, in cui sono cominciati ad apparire nella letteratura tecnica dei contributi invece molto importanti che fanno vedere come, utilizzando l'idea della semantica, si possa riuscire a progettare sistemi di comunicazione molto più efficienti dei sistemi convenzionali.
Sergio, in qualche modo, siccome diciamo, chi comunica ha delle conoscenze a priori e condivide in realtà delle conoscenze, in qualche modo il trasferimento di informazioni avviene sulla base anche di queste conoscenze condivise, quindi in qualche modo si può ottimizzare la comunicazione proprio facendo leva, esattamente come quando parliamo, abbiamo in comune linguaggio, abbiamo comune conoscenze che chiaramente ci guidano nel modo con cui scambiamo delle informazioni, abbiamo una conversazione come quella che stiamo avendo noi in questo momento.
Perfetto Antonio, è esattamente così. Cioè, nella comunicazione semantica in realtà si sfrutta il fatto che quando noi comunichiamo diamo per scontato che in realtà c'è un linguaggio condiviso mediante il quale noi comunichiamo. Noi sappiamo che in questo momento stiamo parlando in italiano e quindi noi entrambi, sia io sorgente che voi destinazione, noi sappiamo che l'italiano è fatto in un certo modo, ha delle regole, ha delle parole. E quindi la comunicazione semantica sfrutta la conoscenza di queste regole. E questo è un fatto che non è meramente associabile alle probabilità con cui si emettono simboli, no? Tanto per fare un esempio, solo per spiegare, no? Se io scrivessi una serie di lettere a caso, pigiando dei tasti a caso sulla tastiera, emetterei una sequenza di simboli che avrebbe una informazione a livello simbolica, per come l'ha definita Shannon, molto alta, ma a livello di italiano, di significato, genererei una sequenza con un significato semantico nullo. Perché? Perché la struttura della lingua italiana ha delle regole. Allora, questo è proprio quello che si vuole sfruttare nelle comunicazioni semantiche, sfruttare il fatto che sorgente e destinazione hanno molto in comune, in particolare la conoscenza del linguaggio usato per comunicare.
Ecco, un concetto collegato a cui già hai fatto riferimento è quello delle comunicazioni orientate verso uno specifico obiettivo, goal-oriented communications, no?
Sì.
Di cosa si tratta? Cioè, in cosa consiste poi spostarsi addirittura sull'obiettivo finale di una qualche azione o di un qualche obiettivo? Perché è importante nelle applicazioni moderne?
Esatto, ripartiamo con un esempio perché così magari l'esempio può aiutare meglio a spiegare il concetto. Riprendiamo quell'esempio per esempio di un controllo, no, di un processo manifatturiero. Allora, in quel caso, supponiamo che ci sia un sensore che prenda delle misure di vibrazione di un macchinario che sta facendo una certa operazione. Lui trasmette molti dati, no, attraverso un canale verso un computer che starà da qualche parte che dovrà far girare degli algoritmi per prevedere, per esempio, la possibilità di anomalie. Perché questo sarà utile, fare questa previsione sarà fondamentale per cercare di attuare un meccanismo di controllo che tenti appunto di evitare l'insorgere di anomalie e così via. Allora, in quel caso c'è una comunicazione tra il sensore e il computer. Ma lo scopo vero della comunicazione non è tanto che il computer sia in grado di rigenerare tutti il segnale esatto trasmesso dal sensore, ma che il controllo che chiuderà sul processo di manifatturiero operi nel modo giusto. Allora, questo è un modo di vedere le cose che cambia completamente lo scopo della comunicazione, perché io dovrò comunicare non più come oggi in modo da assicurare che ogni bit trasmesso sarà ricevuto esattamente in ricezione e qualora qualche pacchetto di bit non fosse ricevuto correttamente ne dovrei richiedere la ritrasmissione e così via. No, io in quel caso che ho menzionato potrei dire la cosa importante è che la decisione sull'insorgere di una possibile anomalia verrà fatta nel modo giusto, nei tempi giusti e magari sprecando anche poca energia da parte del sensore. Questo cambia completamente il modo di trasmettere, perché a quel punto la codifica che verrà implementata al lato sorgente, al lato sensore, potrà essere completamente diversa da quella che implementiamo oggi. Perché si richiederà di meno? Ma perché però possiamo avere questo vantaggio? Perché a quel punto noi avremo specificato che lo scopo della comunicazione, il goal, sarà l'attuazione del controllo su quel macchinario. che ha uno scopo molto preciso, molto più limitato che non ricostruire tutta la sequenza di bit. Bene, poi perché lo scopo sarà più limitato, saremo in grado di trasmettere meno e quindi guadagnare dal punto di vista dell'efficienza dell'intero sistema di comunicazione.
E se ho capito bene da come accennavi prima, il mondo della ricerca si è occupato per anni solo della comunicazione simbolica, mettendo in secondo piano la semantica. E invece, sempre da quello che dicevi prima, mi pare di capire che la questione della semantica stia invece tornando, in primo piano. Come mai adesso e chi è che se ne occupa?
Allora, come mai adesso? Perché se andiamo a vedere il tasso di crescita, no? Il volume di traffico che noi generiamo quotidianamente nelle reti, noi vediamo una crescita esponenziale. Allora è chiaro che questa crescita non è sostenibile. Per quanto con la tecnologia noi possiamo andare dietro, no? A questa richiesta e quindi aumentare le frequenze di trasmissione, impiegare sistemi multiantenna. È chiaro, la tecnologia è andata molto avanti negli anni, no? Però è chiaro che una domanda di quel tipo, con una crescita esponenziale, non è qualcosa di sostenibile. Allora, l'idea qual è? È quella di riuscire, se volete in poche parole, a riuscire a fare di più, ma trasmettendo di meno, già dalla sorgente. Perché? Perché si sfrutta il fatto che in molte comunicazioni non sarà necessario recuperare bit per bit tutto ciò che è stato trasmesso, ma sarà necessario assolvere agli scopi della comunicazione nel modo giusto. E per quanto ne so io e per quanto ne sono coinvolto io, molti pensano che le comunicazioni semantiche saranno uno dei punti fondamentali delle prossime reti 6G, della prossima generazione delle reti che dovrebbero probabilmente iniziare ad operare intorno al 2030. Quindi ovviamente c'è molto tempo da qui al 6G, però una delle strade che sta ricevendo più attenzione è proprio quello di introdurre sia l'intelligenza artificiale da una parte e sia la comunicazione semantica orientata allo scopo, goal-oriented, come si dice in inglese, nel 6G.
Sergio, in termini tecnici, anche se semplificati per i nostri ascoltatori, no?
Sì.
Che vantaggi dà in termini pratici questo nuovo approccio, quelli che pensi si possa dare? Nel senso che abbiamo tutti esperienza, hai citato prima le comunicazioni vocali, ovviamente di compressori, di codifica vocale o mille altre cose che negli anni sono state inventate. Cosa ci si aspetta da questo nuovo approccio in termini proprio pratici di
Sì, dove
utilizzo?
guadagniamo? Allora, guadagniamo secondo me in primo luogo perché, come dicevo prima, possiamo ridurre la velocità di trasmissione, cioè possiamo trasmettere meno bit a parità di accuratezza, efficacia del sistema che mettiamo in piedi. Proprio perché richiediamo meno, ovviamente non è che lo possiamo fare sempre, lo possiamo fare solo laddove ci sia uno scopo ben definito, ci sia un linguaggio condiviso, ci sia la capacità e la possibilità di sfruttare il linguaggio, però il primo guadagno è questo, cioè ridurre la velocità di trasmissione, cioè trasmettere di meno. Il secondo punto, e anche questo è un aspetto fondamentale, è il fatto che gran parte dell'informazione semantica può essere ricostruita al lato ricevitore pur senza aver ricevuto tutta l'informazione a livello simbolico. Supponiamo, per fare un esempio, no? Che io sto trasmettendo un video, magari nel trasmetterlo utilizzo dei canali ad alta frequenza e magari c'è un ostacolo, in qualche modo il canale subisce un'attenuazione profonda, per cui una serie di pacchetti viene persa. Oggi quei pacchetti vanno ritrasmessi. Però se noi ci mettiamo nella prospettiva della comunicazione semantica, in realtà, visto che l'aspetto fondamentale sarà recuperare il significato, non è detto che io debba recuperare quella sequenza di simboli uguale, perfettamente uguale a quella che è stata trasmessa. L'importante è che io sia in grado di rigenerare in ricezione un video che sia semanticamente uguale a quello che è stato trasmesso, ma non uguale a livello simbolico. Va bene? Se io sto parlando in questo momento, se per mezzo secondo va via la mia voce e va via il mio video, quelli saranno tanti bit persi, ma in mezzo secondo non è un gran problema ricostruire un video equivalente di me stesso che parla e una frase equivalente di quello che io avrò detto in mezzo secondo. Magari non sarà uguale a quella che io avevo veramente trasmesso, ma sarà semanticamente equivalente. E allora a quel punto io ci ho guadagnato perché non richiedo quell'attenzione quella ritrasmissione. Il punto chiave quindi è saper rigenerare, ricostruire a livello ricevitore ciò che è stato trasmesso in modo tale che sia equivalente a livello semantico, non necessariamente a livello simbolico.
Con il discorso che facevi ora mi vengono in mente quei sistemi che consentono di prendere una immagine e aumentarne la risoluzione tramite un'intelligenza artificiale che deduce come sarebbero potuti essere i pixel che non ci sono sostanzialmente. E quindi immagino che anche nella comunicazione semantica entrino in gioco neural networks e intelligenze artificiali.
Sì, certamente c'è un legame molto stretto tra la comunicazione semantica e l'intelligenza artificiale in generale. Tra l'altro, parlando di intelligenza artificiale, spesso la si confonde con il machine learning. Il machine learning, o l'apprendimento automatico delle macchine, ovviamente, gioca un ruolo fondamentale nell'intelligenza artificiale, ma non è l'unico aspetto dell'intelligenza artificiale, perché in realtà altri aspetti fondamentali sono, ad esempio, la rappresentazione della conoscenza, meccanismi efficienti per rappresentare la conoscenza. È chiaro che nelle comunicazioni semantiche quell'aspetto lì sarà un aspetto importante. Però guardando il contesto complessivo dell'intelligenza artificiale, quindi includendo anche il machine learning, oggi ci sono già degli esempi di comunicazione semantica che avviene così. Al posto degli attuali sistemi di codifica di sorgente e codifica di canale, usati sia per comprimere i messaggi da trasmettere, sia per rendere più robusta la trasmissione su un canale affetto da rumore o interferenze, che cosa si è fatto? Negli ultimi anni, sfruttando anche l'enorme successo delle reti neurali, soprattutto le cosiddette deep neural networks, alcuni ricercatori che hanno sostituito gli attuali blocchi di codifica e decodifica con delle reti neurali opportunamente allenate per imparare a trasmettere su un canale rumoroso. E loro hanno fatto vedere che è possibile ottenere dei vantaggi enormi rispetto alle comunicazioni attuali, in termini anche di risparmio energetico, nella trasmissione. Ecco, il punto qual è? Costruire su questi, approcci qui, per inserire nell'apprendimento di queste reti neurali anche gli aspetti semantici. Quindi a quel punto uno fa l'apprendimento, ma cercando di far apprendere la rete neurale in trasmissione e in ricezione, in modo tale da saper ricostruire l'aspetto semantico, cioè il significato che stava dietro i simboli e non necessariamente i simboli. Ci sono alcuni esempi fatti con trasmissione di testo, quindi presupponendo una lingua, l'inglese per esempio, oppure per la trasmissione di immagini, e in entrambi i casi si è visto che ci sono dei guadagni molto, molto importanti, perché, come prima, perché si sfrutta il linguaggio, che è una sorta di conoscenza condivisa esistente a priori tra sorgente e destinazione.
Grazie mille a Sergio Barbarossa, docente di telecomunicazioni all'Università di Roma La Sapienza.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie Lorenzo, grazie Sergio.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.